Un po' in seguito anche alla riflessione del seminario di luglio sul discernimento che appunto abbiamo fatto a luglio a Prad Mill e che almeno secondo me è stato molto interessante, ma che ha lasciato abbastanza aperto il tema di ok, ma il discernimento, adesso lo dico male, ma sarebbe che ognuno fa un po' come gli pare alla fine, cioè no, che su tutto si può, bisogna valutare, comprendere, le storie individuali hanno un peso e dunque, no? Sia un po' venendo da quella riflessione lì, un po' nel tempo in cui viviamo, cioè in cui credo, non so, l'esperienza di molti di noi che ci siamo, almeno di quelli che ci siamo confrontati nel consiglio è quella di dire... tutti la raccontano come gli pare, no? Non per usare il solito slogan delle fake news, però ognuno la racconta come gli pare, escludiamo pure quelli che lo fanno in modo disonesto, alcuni lo fanno in modo disonesto, ma non ne teniamo neanche conto. Ma anche tra quelli che la fanno in modo onesto, comunque hai delle differenze di interpretazioni sulla realtà, sulle cose assolutamente radicali, no? In cui dici ma... come possiamo ancora confrontarci? Allora, a partire da queste due esperienze, no, su questa seconda, in particolare anche rispetto a tutte le questioni ecclesiali in questo momento, non solo a quelle civili del mondo, no? Per esempio, sempre più spesso a me succede che certi comportamenti, certe parole, certe scelte del Papa a me mi fanno un effetto istintivo di un certo genere, bello, a volte anche brutto, cioè mi fanno un effetto. Poi, non so, il giorno dopo dico, ah vabbè, vado a leggere un po' i vari commenti e tu dici, no, ma stiamo parlando della stessa cosa? O, cioè, ti viene il dubbio che non si riferiscano alla stessa parola o allo stesso gesto, perché l'interpretazione è radicalmente un'altra, no? Allora, in tutta questa logica qua, l'idea che ci è venuta era di fare un percorso, come sempre tenendo conto di quello che serve a noi stessi, sul tema della verità, che ci sembra un tema, come dire, sempre più difficile, una parola da prendere con le pinze, no? Non tanto, non solo, non immediatamente in termini filosofici, su cui la discussione potrebbe essere gigantesca, va bene, ma non è questo l'ambito, ma proprio su una verità come un luogo, il luogo minimo su cui appoggiarsi per dialogare, confrontarsi, anche pensarla diversamente, perché un conto è dire ok, più o meno ci capiamo su quali sono i dati del problema, poi io penso che vada risolto così, tu pensi che va risolto così, d'accordo, però più o meno il problema lo vediamo in questo modo, e un altro conto è dire, cioè, stiamo guardando due cose diverse, no? La tua preoccupazione, il tuo scopo, i termini che tu vedi, sembra che è un'altra realtà rispetto a quella che vedo io, no? Allora, questo tema, se volete, verità, realtà, no? O per dirla in termini più classici da manuale di filosofia, no? Si dà una verità in qualche modo oggettiva, o delle verità, al plurale, oggettive. Perché evidentemente questo poi è un criterio fondamentale, ad esempio rispetto al discernimento. Se no, l'alternativa è che il discernimento, anche ecclesiale, ognuno se la canta e se la suona. Cioè, ognuno deve pensare, studiare, capire, farsi un giudizio e poi è da solo di fronte a qualsiasi cosa, no? Allora, è chiaro che questa roba qua non ha senso. L'invito al discernimento, ad esempio, di Amoris Laetitia, l'invito a un discernimento comunitario, no? Che vuol dire che però devi in qualche modo avere dei criteri, se non dei contenuti condivisi, ma almeno dei criteri condivisi, intorno ai quali, che non possono essere usati come dei macini, come delle spade per uccidere la gente, ma da cui partire per ragionare, per esempio, no? È come dire ok, un discernimento comunitario presuppone almeno che più o meno parliamo tutti la stessa lingua, l'italiano, dopodiché uno lo parla meglio, uno lo parla peggio, quell'altro c'ha più vocaboli, quell'altro ne ha meno, cioè ci sono molte differenze, però abbiamo lo strumento minimo per... Allora, questa era l'idea di partenza. Su questa idea mi sono messo un po' a lavorare, praticamente scoperchiando dentro di me degli universi, per cui praticamente avevo materiale per una decina di anni di lezio, se la cosa vi può interessare, per cui poi ho dovuto fare una serie di scelte di cui non sono totalmente soddisfatto, però va bene, fa uguale. Mi sembra che questa faccenda qua, tra l'altro, riprende un tema molto tradizionale dell'esperienza credente, no? Gli evangelisti fanno dire a Gesù, come autodefinizione di sé: io sono via, verità e vita. Anche in modo molto istintivo, via, i cristiani spesso lo hanno interpretato senza nemmeno saperlo, ma insomma, in termini un po' più morali, no? Che strada fare, come comportarsi, no? Eccetera. Verità è spesso stato identificato con la dottrina, no? E vita con la carità, con la sovrabbondanza, non sbagliare strada, ma avere anche un po' il coraggio creativo di alcune cose, no? Ora, il momento in cui ci sembra che il rapporto tra verità e dottrina stia un po' cambiando, non sia possibile identificare immediatamente verità e dottrina, rischiamo di semplicemente mettere questa parola, cioè, ok, via più o meno so cosa vuol dire, vita più o meno so cosa vuol dire, Gesù è via, Gesù è vita, Gesù è verità, sarà anche vero, ma insomma è troppo complicato, lasciamo perdere, no, lo lasciamo un po' in secondo piano. Invece mi sembra che appunto questa qui è una questione piuttosto rilevante e grossa. Dunque, il titolo che abbiamo scelto, come vedete nel programma, è un titolo un po' inquietante: La verità che non ragiona, di una verità che si va facendo e spesso non si sa. E viene dalla poesia subito scritta subito dopo al titolo di David Maria Turoldo, che dal mio punto di vista ha questa capacità di dire in tre righe delle robe pazzesche. La poesia dice così: vivi di noi, sei la verità che non ragiona, un Dio che pena nel cuore dell'uomo. E qui si potrebbe appunto parlare 6-7 ore, invece ognuno di noi si rigira in bocca come una caramella la poesia, se la gusta come gli pare, però diciamo, è chiaro che per molto tempo l'idea di Dio è stata identificata con una ragione, no? Con la ragione, spesso con la ragione filosofica, no? E questo è stato pienissimo di conseguenze negli ultimi 1000 anni. Appunto, da un lato l'identificazione con la dottrina della verità, dall'altro il fatto che la Chiesa si è divisa in docente e discente, chi sapeva di filosofia e di teologia spiegava a quegli altri che non avevano ragione, che erano sempre un po' minorenni, no? Che erano sempre gente che non aveva gli strumenti per. Poi ci sono modi anche molto contemporanei, apparentemente molto moderni, di dire la stessa cosa. Non più tardi di fine agosto ho sentito un rinomato teologo spiegare che Papa Francesco è perfetto, va benissimo, la provvidenza da parte di Dio per questa Chiesa, ma il popolo di Dio non è preparato a capirlo. Che uno dice, vabbè ragazzi, dirlo di Papa Francesco è proprio avere la faccia come non si sa, nel senso che, no, cosa vuol dire non è preparato a capirlo, no? E giustamente uno dell'assemblea, tra l'altro questo l'ha detto in termini molto colti, dicendo: Papa Francesco chiama i lettori a diventare protagonisti della fabula, no? Del racconto, ma il popolo di Dio non è preparato a essere protagonista, no? E giustamente uno dell'assemblea poi ha alzato il dittino e ha detto: no, c'ha ragione, bella, bellissima relazione. Quando cominciano a fare troppi complimenti dice: ok, adesso arriva la mazzata. E gli ha detto: io volevo dire che secondo me il popolo di Dio è non solo è preparato, ma è già dentro il racconto, ma in un altro racconto, non in quello che si racconta lei. E trovo che ha detto benissimo una sensazione che abbiamo un po' tutti, no? Cioè, da una parte c'è una ragione che è molto raffinata, ma che pare che se la raccontino in 7 o in 70 o in 700 si capiscono tra loro, e poi c'è il popolo di Dio, la gente comune, credenti, non credenti, tutti noi, che in qualche modo stanno dentro il racconto delle loro vite, alle molte ragioni delle loro vite, dato che non ci hanno ancora arrestato in massa, pare che più o meno siamo degli adulti accettabili, compatibili con la vita sociale, dunque è in grado di assumerci delle responsabilità, a volte di fare anche molta fatica in alcune stagioni della nostra esistenza per assumersi le nostre responsabilità, ma sono proprio due racconti paralleli che vanno avanti ignorandosi, no? Con noi protagonisti da una parte e dall'altra considerati impreparati, no? Allora, da questo punto di vista, un Dio che pena nel cuore dell'uomo la verità che non ragiona, no? E mi piaceva, per questo ho preso questo verso come titolo. E però poi il sottotitolo dice di una verità che si va facendo, spesso non si sa, perché spessissimo la verità, appunto, anche in noi stessi è collegata all'idea di conoscere, sapere, di concetto, di parola, no? Però se io dico la verità di un'amicizia, tutti sappiamo che il problema non sono i concetti. La verità di un amore, il problema non sono i concetti, anzi è difficilissimo spiegare cos'è la verità di un amore. Il problema della verità di un amore è quella che per cui dopo 26 anni di matrimonio uno guarda indietro e dice: caspita, cioè abbiamo fatto un pezzo di verità, no? E non è per questo assicurato che dal 27° in poi continuerà a farlo, perché è di nuovo alle prese del fare la verità di quell'amore lì, no? Che si nutre della storia passata, ma contemporaneamente è posto di fronte alle vite che cambiano, alle stagioni, alle questioni, ai desideri, ai pensieri. Quindi una verità che si fa, no? Si fa vuol dire non semplicemente moralisticamente che non basta parlare, bisogna fare le opere, no? Vuol dire proprio una verità che non la sai finché non l'hai fatta, che la sai all'indietro. Si può, riferito a Dio, dire che la verità si fa, che è al fondo, nell'ultimo giorno, o è nella creazione, no? All'inizio, già data come un pacchetto. Allora, questo qui è un po' lo scenario. Sotto la poesia di Turoldo, che ci slanciava verso grandi aperture commoventi, ho messo una poesia della Szymborska, che è una delle poche donne premio Nobel per la letteratura, che a me piace molto, che però è una di quelle lì da leggere in pomeriggi di sole quando uno è molto allegro, perché di suo è tendenzialmente un po' deprimente, però è molto lucida, cioè dice delle cose proprio vere, no? E questa poesia che io adoro, poi spessissimo la passo agli studenti, trovo una scusa per passargliela perché fa bene sentirsela dire, si chiama Scrivere un curriculum, e dice così: che cosa è necessario? È necessario scrivere una domanda e alla domanda allegare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto, è bene che il curriculum sia breve. È di obbligo concisione e selezione dei fatti. Cambiare i paesaggi in indirizzi e malcerti ricordi in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati. Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu. I viaggi solo se all'estero. L'appartenenza a un che, ma senza un perché. Onorificenze senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi. Sorvola su cani, gatti, uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni. Meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto. Meglio il numero di scarpa che non doveva colui per cui ti scambiano. Aggiungi una foto con l'orecchio in vista, è la sua forma che conta, non ciò che sente. Ma cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta. E cioè, fa venire un po' spavento, perché se ci pensiamo è proprio un buon tempo così, dove rischiamo tutti di essere distolti rispetto alla verità, spostati da dal contenuto al titolo, dal valore al prezzo, no? Non solo nello scrivere un curriculum che magari non abbiamo tempo, voglia o necessità di scrivere, ma proprio in tutta l'esistenza, no? Solo che se invece di guardare la forma dell'orecchio uno sta a sentire, quello che sente è che quella carta lì su cui abbiamo scritto il prezzo e non il valore viene triturata, cioè passa nel tritadocumenti, no? Non dura, non resta, no? Allora, la verità dovrebbe in qualche modo cercare di essere qualcosa che resta da un certo punto di vista, no? Ecco, questo è lo scenario del tema su cui un po' proveremo a misurarci in una convinzione profonda, che voglio ripetere benché la sappiamo tutti, ma proprio per ricominciare o per usare l'esercizio di dire il valore e non il prezzo, e cioè tutti gli anni cominciamo il percorso di Lezio cercando le tracce sottili della grazia che la parola di Dio ci consente di vedere nelle nostre vite. Questo è un tempo in cui almeno io sono abbastanza tentata di essere più inquieta e sfiduciata che non capace di riconoscere la grazia. C'ho un po' di agitazione, no? E incominciare ancora un percorso di Lezio per me personalmente vuol dire compiere ancora una volta un atto di fiducia nel fatto che Dio è già lì, che non dobbiamo portarlo da nessuna parte in nessun tempo, è già lì, e che si tratta di avere gli occhi giusti per riconoscere i segni della grazia che anche in tempi misteriosi, in tempi faticosi, confusi ci sono. Quindi questo mi sembra l'idea del fare la verità. E in particolare anche in questo momento mi sembra che, come dire, l'esercizio da fare è fare la verità anche dell'atrio, cioè fare questa piccola assemblea vuol dire anche provare a fare una verità, no? A parlare del valore, non del prezzo, no? Del dove ci portano le scarpe e non di che numero sono, no? Provare a capire. Sapendo che possiamo anche sbagliare, ma compiendo sempre lo stesso atto di fiducia che Dio è già lì e che questo non è un'opzione, non c'è una scelta, è così. Il testo di questa sera con cui iniziamo è un testo molto noto, che però è un testo che io personalmente amo molto, non tanto il singolo testo che leggiamo stasera, di cui ho scelto una sezione già fin troppo lunga ma non riuscivo a tagliare di più, ma proprio la storia di cui questo testo fa parte, che è una storia molto conosciuta, molto narrata, che ha avuto tante forme, anche cartone animato, eccetera. È una storia da infanzia, perché fa parte del ciclo dei patriarchi e della storia di Giuseppe. Ed è, come tutte le storie dei patriarchi, una di quelle storie in cui la Bibbia ci aiuta ad andare, come dire, all'ABC delle cose, no? I patriarchi, sapete, rappresentano in qualche modo la struttura fondamentale dell'antropologico, no? Non so, Abramo, l'amico di Dio, l'uomo di fede, quello che esce, c'ha tutte queste immagini che sono legate al grande tema fondamentale dell'umano, dell'affidamento, no? Del rischio dell'affidamento. Tutta la storia di Abramo è costruita in modo narrativo per parlarci della questione dell'affidamento. Poi c'è Isacco, che è solo figlio e padre, sembra che lui non faccia niente, no? È figlio di Sara in vecchiaia, figlio, fratello, fratellastro del figlio di Agar, tutte cose, e poi è padre di, no? E ci dice l'altro grande tema umano, che è quello delle relazioni, non solo quelle paritetiche, ma quelle di da dove veniamo, dove andiamo, del passato e del futuro, delle radici e del progetto, no? Allora, i patriarchi sono un po' tutti così, cioè sono le storie di cui ognuno serve a caratterizzare, diventa un po' la figura tipica o tipologica di una delle grandi dimensioni dell'umano. E Giuseppe normalmente è raccontato, è detto e narrato come il sognatore, il visionario, l'interprete. No, tanti modi, no? Poi il Museo Social Club su Giuseppe, sulla storia di Giuseppe, dato che nel Museo di Cesano ci sono vari quadri sulla storia di Giuseppe, ha ben lavorato, quindi chi di voi ha partecipato per caso alle iniziative del Museo Social Club c'ha Giuseppe nelle orecchie, no? E la sua storia è la storia dell'interpretazione. Allora, primo segnale rispetto al nostro tema, come dire, ci viene detto che tra le questioni fondamentali dell'umano, fino al punto di diventare una figura tipologica, un patriarca, l'interpretazione c'è. Cioè sta faccenda di far fatica a riconoscere la realtà, la verità, come capisco io, come te lo racconto, cosa succede davvero, è proprio una questione umana, come l'affidamento, come da dove veniamo e dove andiamo, non è una roba dei tempi, poi certi tempi lo rendono più difficile, altri tempi lo rendono più facile, certi tempi è tutto un po' più confuso, in certi tempi sembra tutto più lineare, ma gli umani, dato che sono umani, hanno un tema di interpretazione. Se non ci basta la Bibbia, i greci si erano addirittura inventati un dio apposta, no? Hermes, dio dell'interpretazione, no? I cristiani ti dicono che lo Spirito Santo è lo spirito dei profeti, della lettura della scrittura, tutte le cose che succedono un po' oscure, Maria che aspetta un figlio, c'è sempre, dice, sotto lo Spirito Santo, no? Cioè c'è un tema di interpretazione. Ok? Allora, questa è la prima notizia, il rapporto tra la realtà e la verità, cioè la capacità di dire la realtà, di abitarla, di comunicarla, di confrontarci su di essa, di trafficarla, è mediato da un'interpretazione. Fino a quando, fino a dove, quanto si può, quanto non si può, dove diventa menzogna, è un problema, se no non c'era la storia di un patriarca. Non so se è chiara l'idea, ma questo è. In particolare, la storia di Giuseppe ci pone di fronte a un tema radicale su questa questione qua, che è il rapporto tra verità e sincerità. Gli adulti tendono ad avere idee un po' confuse su questi temi, e cioè a freddo l'idea sarebbe: se sono sincero è vero, se è vero sono sincero, cioè che le due cose siano sinonimi. C'è un piccolo particolare, poiché uno dei temi umani è l'interpretazione, verità e sincerità non sono sinonimi. Si può essere sinceri e non veri, veri e non sinceri, è un po' complicato il rapporto tra queste due cose, ed è esattamente questo è il caso della storia di Giuseppe. Di tutta la storia, magari se avete voglia questo mese leggetela, sta nei capitoli finali dal 17-52, tutti i patriarchi, o Giuseppe solo?
Giuseppe è da
35-45, insomma, gli ultimi capitoli di Genesi, ma non è lunghissima, ed è una storia bella, appassionante, e lì si vede bene nella storia di Giuseppe la differenza tra sincerità e verità. Io ho scelto un pezzetto di questa storia dove mi sembrava più chiaro questo tema, ma potete veramente raccogliere una serie di altri spunti in tutta la sua storia, no? Uno di quelli più divertenti, più belli è che a un certo punto la moglie di Putifar, del visir del regno, si innamora di Giuseppe, ma non può dirglielo perché pare brutto, che essendo che lei è già sposata un altro, eccetera, e quindi alla fine addirittura, proprio grande, come dire, simbolica del rapporto tra sincerità e verità, si ferisce la lingua, che così parla male e non si capisce cosa dice, no? E così ha risolto il problema. Allora c'è tutto un gioco molto, molto semplice nella narrazione, ma che se letto sotto questa luce è molto interessante, perché riproduce tutti gli schemi che tutti, da quando abbiamo compiuto 4 anni e abbiamo detto non sono stato io, da lì fino a oggi, tutti abbiamo attraversato, più o meno tutti quegli schemi lì di rapporto tra sincerità e verità. Il pezzo di storia su cui vorrei invitare a soffermarmi è uno dei pezzi finali, non tutti sapete, riassunto per sommi capi tipo cartone animato della Disney, Giuseppe, unico figlio della moglie amata in un contesto poligamico di Giacobbe, fino quasi alla fine unico figlio, poi avrà un fratello, il secondo figlio di questa moglie, che si chiama Beniamino ed è il più piccolo, Ma Giuseppe viene, che però in quanto unico figlio di Rachele era trattato con, in modo privilegiato rispetto ai figli delle altre mogli, suscita l'ira dei fratelli che vogliono farselo fuori, cercano di ucciderlo ma poi non ce la fanno ucciderlo, quindi lo buttano in una cisterna, lo vendono, fanno un po' di casino, riportano a casa gli abiti macchiati di sangue, dicono al padre che è morto e Giuseppe continua la sua storia altrove, è un escluso, viene portato in Egitto eccetera eccetera, dove finisce in prigione, in grande disgrazia, bla 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 bla, però poi interpreta correttamente i sogni del faraone, è un interprete appunto, le sette vacche grasse, le sette vacche magre, le sette spighe, covoni pieni, sette covoni secchi, e dice no guarda adesso ci sono sette anni di abbondanza, poi verranno sette anni di carestia, metti da parte perché dopo la storia gli dà ragione, la realtà gli dà ragione, quindi il faraone dice figo questo qua, teniamocelo buono perché interpreta, raccorda i sogni e la realtà, magari, e quindi ne fa un uomo potente. A quel punto, durante la carestia che ha dimostrato che Giuseppe aveva ragione, la famiglia di Giuseppe rimane senza beni e due volte scende in Egitto per cercare viveri, e lui già la prima volta li frega un po', nel senso che gli vende i viveri ma poi gli fa mettere nei sacchi insieme al grano anche il denaro che loro avevano pagato, cioè gli regala i viveri. Quelli dice oddio, se questi scoprono che non abbiamo pagato ci fanno la guerra, gli riportano il denaro, poi tornano una seconda volta, insomma la storia è complicata ed è tutta una storia di questo genere. Qui siamo verso la fine, è il secondo ritorno e dice così: diede poi Giuseppe, il soggetto, diede poi quest'ordine al suo maggiordomo, riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri quante ne possono contenere e rimetti il denaro di ciascuno alla bocca del suo sacco, metterai poi la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane insieme con il denaro del suo grano. Nel riassunto ho dimenticato di dirvi che però Giuseppe, il primo viaggio per perdonare tutta questa storia di soldi, dice dovete tornare col vostro fratello più giovane Beniamino, che era rimasto l'unico figlio della moglie amata. Ovviamente c'era già stato tutto un dramma, il padre non voleva lasciarlo partire, dice ho già perso Giuseppe, poi perdo anche Beniamino. Alla fine però accade, il più giovane nella bocca del cui sacco, Giuseppe dice al maggiordomo mettete anche la mia coppa insieme con il denaro del suo grano. Quello fece secondo l'ordine di Giuseppe. Già in questi due versetti c'è un sacco di roba molto interessante, no? Intanto Giuseppe ha un maggiordomo, cioè Giuseppe venduto, cacciato, minacciato di morte, schiavo, ha completamente girato la sua esistenza, 11 casi della vita, la fortuna, anche no forse, l'interpretazione, la capacità di mettere insieme sogni e realtà. Guardate che se uno dice la capacità di mettere insieme sogni e realtà gira l'esistenza, l'affermazione è pesante, si passa da una prigione ad avere un maggiordomo. Non ho il tempo di soffermarmi, ma qui già si potrebbe ragionare molto. Per di più Giuseppe fa questo giochetto con i suoi fratelli sotto il segno di un potere, a partire dal denaro e dalla coppa, che sono due cose non qualsiasi. Il denaro è, qui si dovrebbe dire con la poesia di prima, il valore e il prezzo. Il denaro, va bene, è solo il prezzo, no? Certo, diventa un furto perché il denaro con cui è pagato ti viene restituito insieme all'oggetto, è un furto. Ma la coppa è molto di più, perché in una civiltà antica la coppa è veramente il segno del potere. Non dobbiamo immaginare una società come la nostra dove abbiamo gli armadi pieni di bicchieri. La coppa è il segno, tra l'altro pensate quante volte nella scrittura compare una coppa, la coppa della benedizione, la coppa che deve circolare nella cena dell'esodo, la coppa della cena pasquale di Gesù, che diventa il calice nel nostro, l'ultimo figlio di questa simbolica è il calice, che talmente è potente che nonostante il Vaticano II non si dà nemmeno ancora ai laici dell'ordinarietà, perché fa un po' impressione, cioè. E perché dall'altra parte bere lo stesso calice, bere la stessa coppa è una contaminazione, è un segno potentissimo. Cosa dice Giuseppe? Mettete nel sacco del più giovane la mia coppa, come se, come per costruire l'accusa contro il più giovane, contro Beniamino, di aver attentato non solo ai suoi averi, ma alla sua intimità più profonda, alla sua simbolica. Tutto questo è tutto calcolato, costruito proprio. Zero sincerità in Giuseppe, organizzatore della disfatta altrui. Alle prime luci del mattino, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Erano appena usciti dalla città e ancora non si erano allontanati quando Giuseppe disse al suo maggiordomo: su, insegui quegli uomini, raggiungili di loro. Perché avete reso il male per il bene? Non è forse questa la coppa in cui beve il mio Signore, per mezzo della quale egli suole trarre i suoi presagi? Avete fatto male a fare così. Egli raggiunse e ripete loro queste parole. Cioè, Giuseppe costruisce l'inganno e dice: attenzione, è dalla coppa che io ricavo i miei presagi, che io interpreto. Mi avete rubato il potere di interpretazione, la possibilità di tenere insieme i sogni e la realtà. Peggio di così non potevate fare. Peccato che è tutto falso, perché quelli porelli non hanno rubato niente. Quelli gli risposero: perché il mio Signore dice questo? Lontano dai tuoi servi fare una cosa simile. Ecco, se abbiamo riportato dalla terra di Canaan il denaro che abbiamo trovato alla bocca nei nostri sacchi nel primo viaggio, lo abbiamo riportato, come avremmo potuto rubare argento o oro dalla casa del tuo padrone? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, si è messo a morte, anche noi diventeremo schiavi. Sono talmente sicuri, si sentono talmente a posto, sono talmente sinceri, proprio perché, avendo trovato il denaro, onestamente lo avevano riportato, che dicono: figurati, non può essere, guarda, se lo trovi mettilo a morte. Ciascuno si affrettò a scaricare a terra il suo sacco e lo aprì. Quelli li frugò, cominciando dal maggiore, finendo con il più piccolo, e la coppa fu trovata proprio nel sacco di Beniamino. È terribile, perché Giuseppe l'interprete sa di Beniamino, anche se non c'era già più presso il padre, sa che Beniamino è il prediletto, eccetera, eccetera, è un interprete. E, come dire, costruisce per andare a picchiare dove va più male. Cioè, proprio nel punto delicato. La questione è: ok, le cose cosa dicono? Che questi sono dei ladri. Ma noi che abbiamo letto la storia, che cosa diciamo? Che Giuseppe è un gran bastardo, perché è lui che ha organizzato tutto. Loro, poveracci, stanno dalla parte della totale sincerità. Proseguiamo con la storia. Allora essi si stracciarono le vesti, scaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in città. Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora lì, e si gettarono a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: che azione avete commesso? Non vi rendete conto che un uomo come me è capace di indovinare? Se so tenere insieme i sogni e la realtà, saprò sempre che avete rubato. Il potere della verità viene usato da Giuseppe come una mannaia. Ma tutta la storia comincia da questo ritorno. Ricaricarono e tornarono in città. Tornano in città. C'è il ritorno al luogo del delitto, non so come dire. quando verità e sincerità vanno a conflitto, bisogna tornare dove tutto è cominciato. Loro non sanno minimamente che alla fine del racconto il luogo a cui torneranno è molto più indietro, e il loro aver venduto Giuseppe. Per adesso tornano in città e si sentono pure loro sinceri. Peccato che non sono veri, perché la verità richiederebbe un ritorno molto più indietro, e sarà questo a cui Giuseppe li costringe. Giuda disse: che diremo al mio Signore? Come parlare? Come giustificarci? Dio stesso ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Eccoci schiavi del mio Signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa. Non hanno via d'uscita. Questa è veramente la situazione in cui noi diremmo: è la vita, cioè, la vita mi ha messo in questa situazione. Molto sinceramente diremmo: è così, è andata così. Ma egli rispose: lontano da me fare una cosa simile. L'uomo trovato in possesso della coppa, quello sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre. I fratelli sono legati alla sincerità delle cose. Giuseppe, che mente a tutto spiano, va a colpire dove può esserci una verità delle relazioni. E di per sé non è affatto sincero sulle cose. Ma il processo, per dirla come diceva prima Nadia, che innesca è un processo di verità. Allora Giuda gli fece innanzi e disse: perdona mio Signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio Signore. Non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te è pari al faraone. Il mio Signore aveva interrogato i suoi servi: avete ancora un padre e un fratello? E noi avevamo risposto al mio Signore: abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane nato in vecchiaia. Il fratello che aveva è morto ed egli è rimasto l'unico figlio di quella madre, suo padre lo ama. Tu avevi detto ai tuoi servi: conducetelo qui da me perché possa vederlo con i miei occhi. Noi avevamo risposto al mio Signore: il giovanetto non può abbandonare suo padre, se lascerà suo padre questi ne morirà, eccetera. Rifà tutta la storia, prosegue per qualche versetto la loro discussione col padre per convincerlo a far venire Beniamino, e si conclude così: il tuo servo mio padre ci disse: voi sapete che due figli mi aveva procreato mia moglie, uno partì da me e dissi: certo è stato sbranato, da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizia negli inferi. Questo fratello che fa questo atto di memoria è molto sincero, fa molta tenerezza, perché spiega a Giuseppe tutta una storia che noi sappiamo già e che smentirebbe o sarebbe smascherata dalla falsità di Giuseppe, che ha costruito tutta la cosa. Ma qual è il piccolo particolare? In questo atto di memoria non c'è nessuna assunzione di responsabilità, perché non dice niente del fatto che tutta questa vicenda comincia con la loro invidia nei confronti di Giuseppe, e non c'è cattiveria. Lui descrive se stesso come in mezzo a due volontà: la volontà di colui che è simile al faraone, che lui non sa essere Giuseppe, e di padre. E lui dice: che devo fare? Qui o faccio dispiacere a te e te mi fai ammazzare, oppure faccio morire di dolore mio padre, mi scoccerebbe. Sono in mezzo a due volontà in una via senza uscita. Piccolo particolare, l'atto di memoria è l'atto incompleto, perché il passaggio dalla sincerità a verità è in primo luogo garantito da un atto di memoria che assume la responsabilità, in cui la memoria, la storia si declina con la responsabilità. Giuseppe si assume la responsabilità, per esempio la responsabilità di mentire, di costruire tutta la storia per arrivare al dunque, per arrivare al punto, per mettere i fratelli nella condizione di comprendere. Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, così il padre si rivolge ai figli. E loro lo riferiscono a Giuseppe. Piccolo particolare, quella cosa è più vera di quanto siano consapevoli, perché sono loro che hanno portato via il primo. E quindi lui, il padre, anche il padre non lo sa. È una verità che non sanno e che non sanno riconoscere, ma è una verità. Il padre sta dicendo la verità: se mi porterete via anche questo. Ora, conclude il fratello parlando con Giuda, parlando con Giuseppe, se io arrivassi dal tuo servo mio padre, il giovanetto non fosse con noi, poiché la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, non appena egli vedesse che il giovanetto non è con noi, morirebbe, e i tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizia del tuo servo nostro padre. Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre, dicendogli: se non te lo condurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Ora lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo, e il giovinetto torni con i suoi fratelli, perché non potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto, che io non veda il male che colpirebbe mio padre. È una storia bloccata, è una storia bloccata in cui c'è di peggio che non assumersi la responsabilità, ed è assumersi la responsabilità sbagliata, che costruisce una logica di vittimismo. Piglia me al suo posto, perché non potrai sopportare di far morire mio padre. Vedete come la logica si ingarbuglia immediatamente, no? La non chiara distinzione tra sincerità e verità mette subito in gioco una successione di confusione. Poi uno dice: è difficile discernere. Sì, certo, è difficile discernere. Perché? Perché la storia è lunga. Perché abbiamo cominciato a dire: non è colpa mia, dal seno di nostra madre. E qui, secondo, come tutti i buoni racconti dei patriarchi, si innesca immediatamente la svolta. Allora Giuseppe non può più trattenersi, non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti, e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. E uno dice: come? Cioè, questo ha calcolato tutto, ha fatto tutta una costruzione molto raffinata, tutto bella calcolata. Questo gli fa tutta sta piva, che è un'assunzione di responsabilità vittimistica, assumendosi la responsabilità sbagliata, e Giuseppe lo manda al diavolo, gli dice: che cavolo dici, gli dice: siete voi che mi avete venduto, cioè, no, niente di tutto questo. Giuseppe non poté più trattenersi e disse: fuori tutti. Un duplice movimento, che è l'estroversione e la solitudine, tutti e due insieme, perché ognuno da solo non fa la verità. Esce da sé, non può trattenersi, esce da sé. Non può star lì a continuare a meditare che male che gli hanno fatto, perché l'hanno messo nei guai, quanti anni ha dovuto passare, però in fondo, cavolo, tutta sta prigione me la potevo risparmiare. Esce da sé, non riesce a trattenersi. Se non c'è questa rottura, l'uscita da sé, non succede niente. E il secondo è l'uscita da sé, però non come semplice esplosione, sbrodolamento, l'uscita da sé con la solitudine, con la capacità di rimanere presso se stessi, fuori gli estranei, il contorno, i maggiordomi, il potere, la faccenda si fa tra me e i miei fratelli, ok, fuori gli altri. Zero mediazioni di potere, di facciata, di narrazione, di nocciolo duro della questione, rimanere presso se stessi, uscendo da sé. Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli. Si faceva conoscere. Tutte le volte che leggo questo versetto mi viene in mente, per deformazione, il sono io non temete del risorto. Di fronte a Gesù risorto, i discepoli non sanno mai chi è, credono che sia un fantasma, eccetera. Gesù si fa conoscere. Con tutti gli studiosi dicono con tre gesti: l'augurio della pace, la condivisione del cibo, quindi la figura dell'Eucaristia, e la raccomandazione di non aver paura. Sono i tre caratteri con cui Gesù si fa conoscere. Giuseppe si fece conoscere i suoi fratelli e proruppe in un grido di pianto. Lui dice: ma hai fatto tutto questo casino, perché ti metti a piangere? Perché certe volte l'anima esce dagli occhi, perché quando la somma è troppo esce dagli occhi, perché c'è un passaggio lì, il farsi conoscere di Giuseppe, che è un passaggio di nascita, un passaggio pericolosissimo, perché lui non sa, non è in grado di sapere se il rancore, la paura, il fatto che comunque li ha fregati, quelli potrebbero essere anche un attimo girati di essere stati fregati, eccetera, se tutto questo avrà la preminenza, o se questo non trattenersi rimanendo presso di sé può mettere in moto un'altra storia, un altro processo. Cioè, se volete, se la redenzione a caro prezzo ha un buon risultato per verità e sincerità, se può riconciliare verità e sincerità. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Ci viene detto che questa cosa non è senza prezzo per quello che ha un potere, che ha un maggiordomo, per la sua immagine pubblica. Non passa sotto traccia, la cosa fu risaputa. Cioè non è mai a costo zero riconciliare sincerità e verità, o provare a riconciliarli, ma è necessario. Giuseppe disse ai fratelli: io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre? Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché sconvolti dalla sua presenza. Allora disse loro: io sono Giuseppe. Allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. È la frattura della distanza. Non sanno parlare perché la presenza è una presenza, appunto, che può essere sotto il segno del rancore, di adesso ce le fa pagare tutte, di adesso gliela facciamo pagare noi, di ma in che guaio ci hai messo. Cioè la distanza può essere sotto segni incredibili, e Giuseppe dice: avvicinatevi. Sottrae la distanza. Si avvicinarono e disse loro: io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Spesso discutiamo con Manuela, perché alcune delle mie interpretazioni su questa cosa qua, a lei dice: sì, tu te la conti, anche la Bibbia un po' se la conta, cioè alla fine fa tornare tutti i conti, no? Ma è chiaro, è un po' anche tipico il racconto, quindi non è così banalmente realizzabile. Ma diciamo, il movimento finale di tutta questa vicenda non è semplicemente nella riconciliazione coi fratelli, ma è nel fatto che Giuseppe può ricomprendere quello che a lui è accaduto, nella verità di quel fatto. E la verità di quel fatto non è che gli è andata male, è che gli è andata benissimo. Non solo, ma che essendo andata benissimo lui, ha potuto aiutare gli altri, mantenere in vita i fratelli e la sua famiglia, che se fosse rimasto con i suoi fratelli, se nessuno l'avesse venduto per schiavo in Egitto, non avrebbe potuto fare. Sarebbero tutti morti di fame durante la carestia. E quindi la possibilità di questa verità riconciliata è una verità che Giuseppe attua su di sé, non con i fratelli. E potersi raccontare la sua storia, ciò che gli è successo, non come: nonostante il fatto che i miei fratelli mi hanno massacrato, io poi ce l'ho fatta, ma esattamente al contrario. I miei fratelli credevano di avermi massacrato, in realtà Dio mi ha condotto in un luogo dove io ho potuto aver cura di me e di loro. Poiché già da 2 anni vi è carestia nella regione e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura, Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore sulla sua casa e governatore in Egitto. E qui ci sono 2 passaggi, ma dico solo: il libro dell'Esodo comincerà dicendo sorse un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe. La grande liberazione a cui si fa riferimento è quella che ci sarà con l'Esodo, ma qui, rimanendo nella storia di Giuseppe, si dice sostanzialmente che un atto di verità non ha niente a che fare con la sincerità. Il vero qui è Giuseppe, che riprende la storia con un'assunzione di responsabilità, la fa diventare una paternità. Qui non c'entra essere maschio o femmine, un esercizio di paternità. Colui che provvede non solo a sé, ma agli altri. E questo non può non passare per un passaggio di redenzione, cioè di misurarsi con la realtà del proprio male, che non necessariamente era nelle proprie intenzioni. Chiudo dunque con poche righe, che magari poi manderò a Carlo se vuole metterle sul sito, che è una citazione di Salman che dice così: senza questa tensione e tensione dialettica tra grazia e peccato, tra vita e morte, tra diritto umano e giustizia divina, tra crisi e salvamento, senza questa tensione e tensione, battaglia, la fede cristiana perderebbe ogni rapporto alle esperienze più traumatiche e più belle dell'umanità, l'umanesimo della quale non sussiste e si rincrea mai in sé e di per sé, non è una conquista pacifica, ma si recupera solo mediante il sacrificio. La preghiera, l'espiazione. Si paga sempre troppo per ogni bene. E solo il bene sofferto può promettere un sollievo e un riscatto. Pensiamo alla storia quanto mai umanistica del Giuseppe biblico, che subisce diverse forme di purificazione per poi poter diventare il nutritore d'Egitto, e che non può non imporre la sofferenza dell'espiazione ai suoi fratelli per diventare degni del perdono, perché solo rispettando la profondità del loro delitto, del loro destino fallimentare, potrà salvaguardare la loro libertà e la loro dignità. A me sembra che questo è proprio il grande tema, no? Il rapporto tra verità e sincerità passa per il rispetto della profondità dei nostri e altrui delitti, per il rispetto della profondità dei nostri e altrui destini fallimentari, per salvaguardare la libertà e la dignità che soli ci consentono di vivere. Questo tema verità e sincerità comincia, mi sembra, attraverso questo testo a mostrarci e a introdurci in una logica non troppo materiale di dire vero o falso, sincero o menzognero, ma in una logica un po' più di tensione.